Carmen Zammataro
e Mario Calvagno.
In collegamento il pastore Francesco Mosca, direttore del Messaggero Avventista, segretario generale della Federazione delle Amicizie Ebraico-Cristiane in Italia. Ciao Francesco, grazie di essere qui a RWS.
Ciao Francesco.
Carmen e Mario, un saluto a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori.
Grazie. Con Francesco Mosca facciamo una breve recensione del numero di aprile 2024 della rivista.
Sì, Francesco, il tuo editoriale ha per titolo «Mi auguro che la tua salute sia buona», giornata mondiale della consapevolezza dell'autismo 2 aprile, giornata mondiale della salute 7 aprile. In che modo hai affrontato questi temi così importanti?
Ma io ho voluto collegare un momentino queste due giornate, visto che cadevano nello stesso mese, ricordando appunto che l'Assemblea Generale dell'ONU nel 2007 ha istituito questa giornata mondiale per la consapevolezza dell'autismo, cioè una giornata per poter richiamare l'attenzione sui diritti delle persone che ne sono affette. A volte non sempre si sanno tutte certe notizie. In Italia, per esempio, si stima che un bambino su 77 nella fascia dai 7 ai 9 anni presenta una forma nello spettro del disturbo autistico, e quindi c'è bisogno di una necessità di politiche sanitarie, educative, sociali per incrementare quelli che sono i servizi e soprattutto migliorare l'organizzazione per supportare le famiglie. E poi l'ho collegata alla giornata mondiale della salute, che ha lo scopo appunto di promuovere una sensibilizzazione sul tema di un benessere totale, come si dice oggi, benessere olistico.
No? Sì.
Quindi questa prevenzione, io ricordo quando lavoravo giovane studente diffondendo Vita e Salute, questa rivista di prevenzione, e dicevamo prevenire è meglio che curare, e quindi la prevenzione nell'ambito della salute è determinante. Oggi se ne parla sempre di più. Gli stili di vita sani servono appunto a prevenire non poche patologie, quindi questa giornata mondiale, che fu istituita nel lontano 1948 proprio in concomitanza con l'Assemblea dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, ha come appunto obiettivo di promuovere la sensibilizzazione sulla salute, sul benessere psicofisico a livello mondiale. Pensiamo anche noi, la nostra realtà italiana, no? Prendo questa citazione che ho ricordato: la tutela della salute è un diritto fondamentale garantito dalla nostra Costituzione, e che trova appunto la sua attuazione attraverso quello che è il Servizio Nazionale Sanitario, che è fondato su un principio di universalità, di uguaglianza e di equità. E quindi per cui non possiamo ignorare queste cose. Anche noi come Chiesa Avventista, nel nostro piccolo, fin dal lontano 1865 abbiamo cominciato a stampare il The Health Reformer, questa rivista che ha cercato di diffondere appunto dei principi che poi oggi sono diffusi attraverso l'Università di Loma Linda e tante altre istituzioni. E anche il famoso John Harvey Kellogg, che è stato un dottore avventista, è stato un pioniere innovatore nel campo della salute, è stato anche il medico personale del re Giorgio VII. E concludo con questo testo che mi sembra molto appropriato nella terza epistola di Giovanni, al capitolo 2, dove dice: carissimo, so che stai bene spiritualmente e mi auguro che anche la tua salute sia buona. Sì. E tutto ti vada bene.
Lo spazio residuale della fede, un'esperienza in estinzione, è l'articolo di Tamara Pispisa, docente di materie sociologiche presso la Facoltà Avventista di Teologia Villa Aurora di Firenze. Si esprime sul nostro mondo secolarizzato. In che modo, Francesco?
Ecco, come già hai detto, lei parla appunto di questa realtà del nostro mondo secolarizzato, cioè un'espressione che spesse volte la ripetiamo proprio in considerazione di quella che è la dimensione religiosa, che sta diventando nelle nostre realtà di vita una modalità non sempre più rilevante come lo era stata nel passato.
Sì.
e quindi non è più in grado di orientare le scelte di vita delle persone. Sembra appunto che la religione sia stata in un modo o nell'altro quasi relegata in quello che lei definisce, e forse anche altri sociologi, uno spazio residuale, cioè quella piccola cosa che è rimasta lì, no? È forse destinata a scomparire, come dicevano alcuni sociologi, e questa è un po' la domanda che ci si pone. Il ruolo invece che la religione aveva nel passato era stato, è stato piano piano soppiantato da quello che è il nostro agire razionale. Se si guarda, lei guarda un po' anche a quelle che sono le statistiche, i numeri, i fedeli che frequentano i servizi di culto almeno una volta alla settimana, sono in continuo calo. E anche se in Italia, nonostante tutto, ci sono delle percentuali rispetto a quelle europee che fanno, siamo tra i primi, in Italia c'è una pratica religiosa di coloro i quali seguono i servizi religiosi settimanali intorno al 20%, mentre in altri paesi in Europa come la Francia, la Germania, il Belgio, si ha una frequenza che diciamo fluttua dal 3 al 7, 8% della popolazione. Quindi purtroppo si registra anche un aumento di coloro i quali si situano in quella che è stata definita l'area della non credenza, che ha una buona fetta, circa il 25% della popolazione. Quindi questa non credenza è particolarmente in crescita tra i giovani, e tra i quali si assesta intorno al 35%. Però dice, nonostante tutto ciò, la dimensione religiosa sembra pronta a ritornare in scena anche nel dibattito pubblico. Anche in Italia, dice, spostandosi dalla periferia verso il centro del palco. Pensiamo, lei parla appunto del recupero di alcune forme tradizionali della fede, però che dice spesse volte purtroppo si accompagnano a delle proposte di un'identità esclusiva e non inclusiva. E quindi ci pone sul chi va là, dice dobbiamo evitare di essere travolti o peggio, dice, conquistati da un'ondata di crescente intolleranza che in un certo qual modo conserva l'apparenza esteriore della fede, ma come dice il testo biblico ne ha rifiutato la sua forza interiore. E quindi questo sono appunto ci aiuta a ricordare anche quell'affermazione dell'apostolo Giacomo nella sua epistola, dice le caratteristiche della vera religione è quella di essere pura, senza macchia, e occuparsi anche degli altri, però le persone, certo, che sono bisognosi, che sono, hanno delle afflizioni, conservarsi puri dal mondo, non lasciarsi inquinare, contaminare dalle logiche del mondo quando ci spingono ad avere uno sguardo di tipo xenofobo, etnocentrico nei confronti degli altri, e quindi non lasciamo che sia la corrente a dettare le regole del gioco, non facciamoci rinchiudere in un particolarismo, ma dobbiamo tenere questa attitudine di apertura, ricordando che se uno dice io amo Dio ma odia il suo fratello, dice la scrittura, è bugiardo, perché chi non ama suo fratello che ha visto non può amare Dio che non ha visto.
Certo. Hans Gutierrez, professore presso la Facoltà Ventista di Teologia, anche lui Villa Aurora, e direttore del CECSUR, Centro Culturale di Scienze Umane e Religiose, scrive l'articolo Il Santuario, luogo di purezza o di legami? Come si risolve la questione, Francesco? Come la risolve perlomeno l'articolista?
Lui parte da questo concetto del santuario, però poi analizza in concretezza il Salmo 84 e dice appunto questo luogo è una realtà, è un luogo di legami concreti che valorizzano anche uno spazio. Quindi riflettendo sul Salmo 84, che appunto ci ricorda che la fede per essere concreta bisogna di radicarsi, sì, in un luogo, però perché dice senza luogo non ci sono esperienze concrete, ma è un luogo che diventa anche un luogo di incontro, e quindi lo spazio essenziale per esprimere la fede all'interno anche di una religiosità che si incarna in delle persone. Facendo appunto riferimento al Salmo 84, che lui appunto vede organizzato in tre, strofe, così: il desiderio di recarsi al santuario di Dio, alla casa di Dio, per dire, il percorso impegnativo per poterci arrivare e il soggiorno, l'effettivo soggiorno segnato dalla gioia incontenibile di trovarsi presso la casa del Signore. Quindi infatti cita questo versetto 2: l'anima mia langue, quindi vediamo un discorso poetico, e sospira per i cortili del Signore. Quindi, vedendo queste un po' queste tre tappe, descrive il credente che è un pellegrino e che si mette in cammino, che non ha un posto ma cerca il posto della presenza di Dio, sì, nello, sì, spazio e nel tempo, no? E questa per poter vivere questa esperienza si lega ad altre persone che sono assieme a lui pellegrini per andare a Gerusalemme, alla casa del Signore, al santuario, no? E quindi è anche un cammino che fa insieme agli altri. Quindi questa fatica di camminare lungo il cammino aumenta la forza, nonostante le difficoltà, le valli, gli ostacoli da superare, i passaggi incerti. Questa è una visione, dice, aveva davanti agli occhi arrivare ai cortili del Signore, il cortile della spianata del Tempio, no? Quindi invece di le difficoltà, invece di spegnere il desiderio di aumentare, di arrivare, ecco, lo aiutano,
lo
ancora di più, accrescono e lo rinforzano nel suo obiettivo.
Sì, sì,
e
sì.
Poi la bellezza del posto, no? Quando al versetto 20 di questo salmo afferma: un giorno nei tuoi cortili vale più di mille altrove. Quindi il desiderio di Dio, e quindi si dimentica tutta la fatica del percorso. Quindi questa realtà che supera ogni immaginazione e che è stata nutrita durante il pellegrinaggio fa vedere un po', anche se vogliamo, l'esperienza della nostra vita, no? Questo pellegrinaggio, noi siamo qui che siamo pellegrini in questa terra, come dice la Bibbia. Quindi questa persona che non ha uno spazio, ma in realtà poi lo spazio specifico è il luogo dove incontra gli altri e incontra anche Dio.
Si possono allora approfondire questi articoli, leggere anche gli altri del Messaggero Avventista di aprile 2024, in che modo? Chiedendone una copia gratuita. Per questo si può mandare un messaggio, un vocale WhatsApp o Telegram al 348 222 72 94. Intanto salutiamo il direttore di questa rivista del Messaggero Avventista, il pastore Francesco Mosca. Ciao Francesco, grazie mille, alla prossima.
Grazie a tutti gli ascoltatori.
Ciao Francesco, ciao.
Ciao.